diretta nell'acquario di Controradio che si è animato con la nostra gradita ospite Paola Galgani, neo rieletta, quindi complimenti.
Grazie.
Segretaria del generale della Camera Metropolitana del Lavoro di Firenze, la CGL di Firenze.
Esatto, sì, per intenderci. Meglio.
Allora, dobbiamo parlare di tante cose, naturalmente, del sindacato, della politica, anche delle amministrative, però io direi di cominciare, diciamo, anche se siamo in diretta Facebook, quindi potete guardarci, eventualmente commentare. Buon David di là ci dirà se arriveranno dei commenti di che tipo, oltre al 366-6260-155, che è il numero WhatsApp. Quindi tanti gli argomenti, sicuramente. Io però partirei dall'attualità politica, no? Perché abbiamo la Commissione Europea che ha bocciato la manovra, 3 settimane per scriverne una nuova, ci ha bacchettato, siamo il primo paese nella storia dell'Unione Europea a ricevere, insomma, una ramanzina del genere. La mettiamo così, però la situazione è abbastanza delicata. Ieri è intervenuto il ministro Padoan, l'ex ministro Padoan, al congresso della FISAC CGL Toscana a Siena, e ha parlato proprio di finanziaria. Io direi di ascoltare un minuto di Padoan.
Bene.
E poi di commentare quello che sta accadendo.
Io la valuto dannosa e pericolosa. Dannosa perché si basa su ipotesi che non funzionano. Pericolosa perché immette nel sistema Italia rischi aggiuntivi, perché promette cose insostenibili come una crescita che ci piacerebbe poter avere ma che le misure proposte dalla manovra non contiene, e quindi rischio più elevato significa tassi di interesse più elevati, costi più elevati per il paese, per le famiglie, per le banche, per le imprese.
Anche ad un profano appare come una grande scommessa, un po' un gioco d'azzardo, diciamo così, per cui se dovessimo crescere in quella misura e nessun indicatore ci dà tanto ottimismo, allora le cose andranno bene, se no è un disastro.
Ora, questo è esattamente quello che non si deve fare con una manovra finanziaria, scommettere con probabilità molto basse di vincere. Il compito della politica economica è quello di indirizzare il Paese, non di subirne le conseguenze. Fino adesso quello che il Paese ha subito sono le conseguenze di...
Questo Padoan, allora, è una scommessa? È qualcosa che vi preoccupa dal punto di vista, naturalmente, della società italiana, ma anche delle imprese, quindi del lavoro?
Allora, intanto la direi così, con una battuta. Noi la crescita non ci preoccupa, sarebbe non solo utile ma necessaria al nostro paese, quindi tutto quello che va a investire sulla crescita per noi è utile. Dall'altra parte non ci pare però che in questa manovra ci sia esattamente questo, cioè una manovra che aumenta di molto il debito, e che però questo debito non viene dedicato agli investimenti, che sono l'unica cosa che può permettere di aumentare la crescita. E poi dove vanno questi investimenti? Non a caso noi diciamo che devono essere investiti nelle infrastrutture, che non sono solo quelle materiali. Certo, noi abbiamo peraltro un paese che cade a pezzi, e quindi con tragedie immani come quelle a cui abbiamo assistito quest'estate.
Certo.
Ma ci sono anche le infrastrutture immateriali. Stiamo parlando di innovazione. Noi siamo un paese in cui non abbiamo la rete per investire sull'innovazione. E poi un'altra infrastruttura fondamentale, la chiamerei così, l'infrastruttura sociale, cioè l'investimento in sanità e in scuole, perché la crescita passa anche da lì. Ecco, ci sembra che tutto questo manchi. Dopodiché, in questi anni, devo dire, lo dico anche al ministro Padoan, insomma, l'Europa ha incentrato tutto sull'austerità, peraltro penalizzando quei paesi, anche a partire dal nostro, dove invece c'era bisogno appunto di investire anche sulla crescita. E dopodiché noi dobbiamo, ad esempio, noi proponiamo di togliere dal conteggio del pareggio di bilancio tutte quelle voci che servono appunto agli investimenti, perché è chiaro che solo gli investimenti appunto fanno ripartire la crescita. Siamo in un circolo vizioso. Ecco, dobbiamo uscire da questo circolo. Non ci pare però che questa manovra vada in questa direzione.
Cosa accade sul territorio toscano e precisamente su quello fiorentino? Come va l'economia? Quali sono le sfide del prossimo futuro dall'ottica della cabina di regia della CGL?
Beh, ne abbiamo peraltro discusso nei giorni scorsi al nostro congresso, che è stato appunto un momento importante anche per proiettarci nel domani, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni. Noi siamo un territorio che ha contribuito sicuramente al fatto che la Toscana sia, diciamo, nel quadrilatero che ha soprattutto rispetto alla manifattura, che ha dato maggiori risultati. Pensiamo all'export. questo risultato senza Firenze la Toscana non l'avrebbe avuto. Dopodiché pensiamo che, ad esempio, sulla manifattura bisogna, siccome in questi anni abbiamo avuto opinioni diverse anche in questo territorio, no? Ci siamo in parte, non noi, insomma, innamorati del fatto che si potesse sostituire la manifattura in termini di occupazione e anche in termini di crescita con altro. Ci pare che invece abbiamo dimostrato che senza la manifattura non ci può essere nemmeno sviluppo. Dopodiché dobbiamo investire di più, ovviamente. Se pensiamo ad esempio allo strumento che era stato individuato dal precedente governo su Industria 4.0 e quindi sull'innovazione, noi siamo uno dei territori che ne ha usufruito meno. Questo è un problema.
Ma questo, ne abbiamo usufruito meno perché c'è stata meno capacità di elaborare dei progetti per incamerare dei fondi?
Sì, anche. E poi perché forse non abbiamo preso questa come la sfida su cui giocare la competitività. Mi pare che ancora si stia cercando di giocare la competitività ancora sul costo del lavoro.
Dovendo prendere uno degli attori, dei players nell'ambito locale che dovrebbe fare di più in questo senso, in chi lo individuerebbe lei?
Ma secondo me, diciamo così, credo che i player siano molti, a partire dalle associazioni datoriali. Perché noi abbiamo un sistema che può appunto contribuire molto, un sistema produttivo, no? Che in questi anni ha anche retto meglio la crisi, e però se non ci sfidiamo appunto sull'innovazione e sulla qualità del lavoro, io penso che anche questo patrimonio rischia di andare disperso, quindi prima di tutto con loro e poi ovviamente le istituzioni che hanno un ruolo fondamentale. Noi pensiamo che il pubblico serva anche per indirizzare le scelte economiche, non solo per...
Sì, a diversi livelli, ecco. non solamente, no. Pensavo alla questione sull'aeroporto su cui avete espresso posizioni differenti rispetto all'amministrazione, proprio nell'idea di sviluppo del territorio e della città. Quello che diceva mi ricordava la riflessione che in Italia si parla tanto di produttività, no? Di produttività del lavoro, però spesso si fa riferimento solo ai lavoratori come attori di questo processo. In realtà la produttività è fatta di tante cose, meccanismi decisionali, l'organizzazione del lavoro sono tra questi e se ne parla molto poco in realtà. Sembra quasi che sia i lavoratori a non voler produrre di più, no?
No, in realtà se guardiamo anche da questo punto di vista i dati, in Italia i lavoratori hanno la media oraria più alta di tutta Europa. E evidentemente se dipendesse, diciamo, da quanto tempo i lavoratori stanno a lavorare, si dovrebbe essere i primi. In realtà non lo siamo, quindi è evidente che non è quello lo strumento con cui si costruisce anche la competitività e dall'altra la produttività. Peraltro noi abbiamo delle incidenze sulla produttività che sono ovviamente dovute anche ad alcuni nostri ritardi. Penso ad esempio alla questione delle infrastrutture, insisto, e a un'altra sfida fondamentale che è l'energia. Noi abbiamo dei costi energetici
enormi,
superiori a tutti gli altri paesi europei, e poi il tema della logistica.
E vedremo questa legge di bilancio cosa dirà a proposito dei costi energetici, ad esempio. Anche questo è un tema interessante, non ne conosciamo ancora i contorni. A proposito del governo, questo è un governo particolare, inedito della storia della Repubblica, due partiti che peraltro non hanno a che fare con la filiazione, diremo, costituzionale, no? Proprio perché non hanno partecipato i loro prodromi al meccanismo della Costituzione attraverso la lotta e liberazione e il percorso costituente. Questo non è un limite fin quando la Costituzione viene rispettata, però è una, diciamo, un'osservazione oggettiva, no? Non diciamo nulla di strano affermando questo. Questo governo inedito è indubbiamente ha avuto la possibilità di affermarsi anche in virtù del fatto che i corpi intermedi, quindi anche il sindacato, i partiti politici, in questi anni sono stati in parte indeboliti, in parte hanno compiuto degli errori che li hanno portati a loro stessi ad una condizione di debolezza. Dal punto di vista del sindacato, come leggete la stagione attuale, che è fatta anche per voi di un po' di crisi di affezione da parte degli iscritti?
Allora, mi permetto di fare due considerazioni. La prima riguarda questo tema della disintermediazione, perché si parte da lì e non è di ora, è purtroppo da diverso tempo, no? Che si teorizza che i corpi intermedi e la rappresentanza collettiva non servono. In realtà assistiamo esattamente alla necessità opposta, cioè al fatto che l'idea appunto che si possa rappresentare un interesse collettivo credo dovrebbe aiutare tutti ad avere avere appunto un'idea che non è quella della risposta al singolo bisogno, che assolutamente ci deve essere, ma che guarda per l'appunto anche a un'idea, come dire, anche di rapporto delle istituzioni con i cittadini. Io penso che alcune cose che stanno succedendo, anche di, come dire, di paura, di rabbia, siano anche dovute a questo, cioè al fatto che davvero si è teorizzato che la rappresentanza collettiva non servisse, che bastasse un capo che parla al popolo, e che in mezzo non ci debba essere niente. Dall'altra, indiscutibilmente c'è questo tema della rappresentanza, riguarda anche noi. Segnalo solo un punto: noi veniamo appunto da un congresso che ancora non è finito, ci siamo misurati con tante assemblee, col parlare tutti i giorni con le persone, non solo durante il congresso ma anche nella nostra attività quotidiana. A volte sbagliamo, però ci poniamo sempre guardando in faccia le persone. Ecco, io penso che questa sia una dimensione che debba essere mantenuta. Poi utilizziamo strumenti di comunicazione diversi, forse dovremmo anche migliorare, ma io credo che uno degli sbagli che siano stati fatti ad esempio dai partiti sia quello di non misurarsi più con le persone in carne ed ossa. E le persone in carne ed ossa hanno dei bisogni, hanno delle paure, hanno delle condizioni, e penso che sia questa la sfida più grande che abbiamo.
Stare nel mezzo è sempre difficile,
sempre,
no?
Sempre.
Però è quello che poi produce società, se vogliamo,
assolutamente,
no? Perché in fondo la società è quello che sta nel mezzo, cioè i legami sociali sono
le trame sociali,
è quello che sta nel mezzo a tutti noi. 366-6260-155 per intervenire. L'ultima domanda che volevo farle riguarda l'attualità politica locale, perché saremo chiamati l'anno prossimo ad una tornata amministrativa di portata non indifferente. Vanno al voto Firenze, Prato, Livorno, tra le altre in Toscana. Per quanto riguarda Firenze, poi avremo le regionali addirittura l'anno successivo. Per quanto riguarda Firenze, il sindacato cosa farà? Ne starà fuori? Si schiererà? Farà le sue domande a tutti in maniera indistinta?
Anche di questo abbiamo discusso al nostro congresso, e ovviamente abbiamo chiaro che l'appuntamento elettorale è un appuntamento importante, non tanto per quel giorno lì, ma per l'idea di società e quindi di città, non solo Firenze, di città metropolitana, perché a Firenze, città metropolitana, si vota a Firenze, ma si vota credo in oltre 30 comuni.
Sì, quindi sì, ci sarà un cambio enorme.
Un impegno,
sì.
No?
Molti sindaci, peraltro, sono a scadenza
secondo mandato.
Se sbaglio, quindi.
Esatto. Quindi, insomma, una sfida importante a cui noi ovviamente guardiamo con attenzione, gelosi della nostra autonomia. Noi abbiamo delle proposte che abbiamo appunto elaborato, che sono frutto di una discussione, continueremo a discutere con chi rappresentiamo. Proprio perché siamo gelosi della nostra autonomia, ci misureremo sulle nostre proposte. Quindi chiediamo ovviamente, rispetto alle questioni che noi abbiamo posto anche al congresso, a tutti di dirci che cosa ne pensano, perché noi abbiamo un'idea di come vogliamo costruire, di come vogliamo questa città metropolitana.
Qual è il tema principale? Naturalmente lei mi dirà il lavoro, ovviamente, ma nella declinazione locale quale questione portereste innanzitutto?
Ce ne sono diverse, un paio. Uno è appunto il lavoro e la manifattura. Noi su questo chiediamo delle risposte, insomma, quest'idea appunto che noi abbiamo, che lì si incentra ancora un pezzo della possibilità di questo territorio di essere competitivo e di valorizzare il lavoro, anche il lavoro che cambia. Dall'altra la questione del turismo, anche lì dentro, guardandola con l'ottica del lavoro, una grande opportunità, ma sappiamo bene che in quel settore, ad esempio nella filiera degli appalti, c'è un tema enorme che riguarda
lo
sfruttamento del lavoro. Sì. E anche su questo noi pensiamo che ci debba essere un'idea. Le altre questioni poi riguardano ovviamente il tema più generale appunto di questo sviluppo, ma mi pare che questi due siano i cunei su cui si parla di lavoro. Dall'altro il lavoro pubblico, e il lavoro pubblico, guardate, lo inserisco anche nel tema dell'accoglienza e dei migranti, perché anche su questo io credo che bisogna essere molto chiari. Non è un tema facile, nemmeno per noi, nei confronti delle persone che rappresentiamo. E però noi diciamo delle parole molto chiare, peraltro il nostro modello, che è il modello di accoglienza della Toscana, che è molto simile a quello di Riace, noi lo rivendichiamo, perché pensiamo che sia un modello che permetta alle persone di entrare in relazione, di costruire legami appunto quelle trame che rendono una società appunto tale, no? Quindi una comunità che si riconosce.
Ed è proprio il modello SPRAR che il governo nel decreto sicurezza ha detto in qualche modo di voler abbattere. Peraltro mi veniva in mente la riflessione che pensavo alla questione della sicurezza che voi drammaticamente affrontate ogni giorno. L'altro giorno c'è stata l'ennesima morte sul lavoro a Scandicci. In Italia si parla di sicurezza solamente in riferimento alla cronaca, diciamo, legata a fenomeni delinquenziali, così, o di criminalità organizzata, e spesso i migranti sono nell'occhio del ciclone. Mi veniva in mente che tutti i dati ci dicono che gli immigrati regolari, quindi quelli che hanno un lavoro, hanno delle percentuali di criminalità, degli indici di criminalità che sono inferiori a quelli degli italiani. Quindi la questione del lavoro è centrale,
in questo discorso.
Allora c'è un messaggio che è arrivato in estremis: il sindacato del passato è stato spartitore di politiche e generatore di debito pubblico, ci dice un nostro ascoltatore. Lo conosciamo, è sempre molto critico, ma come si può rispondere a questa osservazione?
No, non saprei in che modo siamo stati alimentatori di debito pubblico, perché noi siamo un'organizzazione sindacale di rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati. Se si parla dell'intervento pubblico, appunto, delle pensioni, della sanità, però francamente ho l'impressione che il debito pubblico di questo paese sia dovuto a ben altro.
Ne abbiamo creato altri. Forse si riferiva al fatto delle baby pensioni o robe del genere, ma...
L'abbiamo risolto da tempo, anche questo, quindi...
Poi credo che fosse più clientela politica quella.
Sì, decisamente. Direi... Il sindacato può avere tante responsabilità, ma direi questa proprio no.
Va bene, grazie a Paola Galgani, grazie di essere stata con noi. Tra pochissimo troverete la diretta Facebook e si trasformerà magicamente in video, per cui potete riguardarla tranquillamente sulla nostra pagina. Noi ci fermiamo un attimo, abbiamo il Solpinaz a cura di Giustina Terenzi e poi torniamo per chiudere senza sconti la trasmissione. A dopo.
Solpinaz, cultura e spettacolo in